Capítulo 3. Voglio leggere, noi vedremo il capitolo intero oggi, però voglio, giusto per iniziare il discorso, leggere la seconda parte di versetto 2. Quindi iniziamo con Giacomo 3, versetto 2, per aprire il discorso. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Questa è una proposta molto forte. La proposta è questa: se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Non sbagliare nel parlare è una cosa molto difficile. C'è qualcuno qui fra di noi oggi che potrebbe dire che ha sempre avuto successo nel non sbagliare nel parlare? Nessuno. Siamo tutti falliti nel parlare. Abbiamo tutti noi sbagliato almeno un paio di volte nella vita, se non un paio o tre di volte al giorno nel parlare. Ed è un discorso importante, perché secondo quello che è scritto qui, se noi possiamo riuscire a non sbagliare nel parlare, possiamo essere una persona perfetta. Questo è molto forte. Quindi, siccome la situazione è importante e quello che va detto qui è una cosa molto forte, dobbiamo prestare un po' di attenzione a queste parole oggi, che magari ci farà un po' di bene. Preghiamo, iniziamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, che tu nella tua parola non hai mai sbagliato, e noi possiamo fidarci pienamente di ogni parola che tu ci hai dato. Aiutaci nel discorso oggi di dare gloria e onore al tuo nome, e aiutaci tramite quello che impariamo oggi di avvicinarci, accostarci più a te ed essere più simile a tuo figlio Gesù Cristo, tramite quello che impariamo, mettendolo in pratica nelle nostre vite quotidiane. Lo prego chiedendo la tua grazia e chiedendo l'aiuto del tuo Spirito Santo in noi per quanto riguardano queste cose. E nel nome di Gesù Cristo prego. Amen. Allora qui abbiamo una situazione importante. Se uno non sbaglia nel parlare, e già con questa frase noi sappiamo che siamo in difficoltà qui, però è un uomo perfetto. Che bello. Se qualcuno potesse riuscire a non sbagliare nel parlare, potrebbe essere una persona perfetta, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Il concetto che vediamo qui, l'idea che la Bibbia ci dà è questo: che se qualcuno riesce a controllare la propria bocca e non sbagliare nel parlare, questa è arrivato al massimo fortezza, che magari riesce anche, se uno è così forte che riesce a non sbagliare nel parlare, è uno che riesce ad evitare un sacco di altri peccati, magari tutti i peccati che qualcuno potrebbe, con quale una persona si potrebbe trovarsi in difficoltà, si può vincere. Se qualcuno è capace di vincere la lingua, magari sei capace di vincere anche tutti gli altri problemi della vita. Allora torniamo un attimo all'inizio del discorso. Noi abbiamo tutti noi una lingua, abbiamo tutti noi una bocca, e abbiamo tutti noi la possibilità di parlare, usare la lingua e la bocca dalla mattina alla sera. E noi siamo stati anche comandati da parte di Gesù Cristo di usare la nostra bocca al suo favore. Le parole che stiamo per leggere ora potrebbero quasi sembrare parole che contraddicono altre parole del Nuovo Testamento, perché è scritto in versetto 1: fratelli miei, non siate in molti a far maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. L'ultimo comandamento di Gesù Cristo, prima che è tornato in cielo ai suoi discepoli, cioè anche a noi, che siamo anche noi i suoi discepoli, era di andare dappertutto nel mondo ed essere praticamente, per usare la parola che è scritto qui, di essere tutti noi maestri che insegnano il Vangelo. Cioè noi dobbiamo, per il comandamento di Gesù Cristo, andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, usare la lingua, usare la bocca al favore di Dio. E qui invece dice di non essere in molti a fare maestri. Allora, il comando qui non è una contraddizione all'altro comando di andare dappertutto ed essere maestro del Vangelo. E l'avvertimento qui è di stare attente nel nostro modo, nel nostro atteggiamento quando parliamo, soprattutto per quanto riguarda la verità. In un altro versetto nella Bibbia siamo comandati di predicare la verità con amore. Cioè la verità a volte è difficile ricevere. La verità a volte, noi diciamo che la verità fa anche male a volte. Noi quando predichiamo le grandi verità del Vangelo dobbiamo affrontare delle cose che sono molto difficili da prendere dalla parte della gente, perché noi dobbiamo dire ad una persona: tu sei un peccatore. Io devo stare attente nel mio atteggiamento quando dico a qualcuno che lui è un peccatore. È una verità che va detto. Si deve spiegare alla gente che siamo tutti peccatori, però devo stare attento al mio modo di farlo. E qui io credo che la Bibbia sta parlando del nostro atteggiamento nel spiegare la verità agli altri, e non essere molto orgoglioso nel mio modo di parlare, come un grande maestro che io, se non fosse per me il grande maestro del Vangelo, per te non c'era speranza. Questo è un atteggiamento brutto e sembra quasi inutile dirlo, però alla fine ci sono tanti cristiani che usano il Vangelo come se fosse il loro bastone. Dio mi ha dato un messaggio e te lo do a te finché non lo ricevi in maniera forte, perché io ho la verità, e finché ho ragione io e ho la verità io, te lo darò. E come? E a volte usiamo un atteggiamento molto brutto nel parlare del Vangelo. Il Vangelo è la pane, il pane della vita. E a volte è come noi prendiamo questo bastone di pane e lo battiamo la testa della gente finché non lo ricevono. Il Vangelo è l'acqua della vita. E a volte noi diamo quell'acqua della vita come se avvicinassimo a qualcuno con questo bicchiere d'acqua e lo tiriamo in faccia della persona e diciamo: dai, ricevi questo. Ma c'è un altro modo per dare questa acqua della vita e questo pane della vita. È vero che noi abbiamo la verità, è vero che abbiamo ragione noi quando parliamo del Vangelo, ma stiamo attenti a come lo facciamo. C'è un modo di predicare il Vangelo che tu fai arrabbiare le persone, e a volte non si può evitare questo. Però qui Dio dice: non siate tanti maestri a predicare il Vangelo. Quando tu hai da dire una verità a qualcuno, farlo con un atteggiamento mansueto. La verità, quando predichi la verità, quando tu insegni la verità a qualcuno, quando tu hai ragione in un certo discorso, tu non devi battere la gente con questa verità. La verità va data in maniera che viene anche ricevuto, perché ci sono a volte le persone che sarebbero anche pronti a ricevere, però il modo in cui lo presenti non lo ricevono, perché l'hai presentato con uno spirito di orgoglio o come un grande maestro che, se non fosse per me, non c'era speranza per te. Dobbiamo stare attenti al nostro modo di parlare. Così questo capitolo inizia dicendo che noi dobbiamo stare attenti al nostro modo di parlare e non essere tanti grandi maestri, perché anche noi siamo colpevoli, la Bibbia dice qui, di tante cose, e non dobbiamo affrontare la gente come se avessimo tanta ragione noi e tanto torto loro, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Noi siamo responsabili per la conoscenza e la sapienza del Vangelo che abbiamo, per la verità che Dio ha affidato a noi di poi predicarlo all'altra gente. E c'è uno giudizio che aspetta anche a noi per il nostro modo di dare e presentare questa verità alla gente, e dobbiamo farlo in maniera mansueta, senza uno spirito di contesa. E queste parole, mansuetudine, senza spirito di contesa, sono parole che ho scelto apposta, perché troveremo queste stesse parole alla fine di questo capitolo. E dobbiamo ricordare che il nostro modo di parlare deve essere giusto. Non dovremmo sbagliare nel parlare, ricordando che, come è scritto nella prima parte di versetto 2, poiché tutti manchiamo in molte cose. Noi diciamo delle cose proprio difficili alla gente. Noi abbiamo la verità, tutto quello che predichiamo dalla Bibbia è verità, però dobbiamo stare attenti che non presentiamo le verità in modo che fa più male ad una persona che bene, ricordando che noi abbiamo tanti problemi noi stessi. Quante volte succede che tu hai ragione in un certo discorso e tu usi la tua ragione, la tua verità, come un bastone contro un'altra persona che tu vuoi convincere? A un certo punto quella persona dice: ah sì, però anche tu hai dei tuoi problemi. Potremmo parlare anche dei tuoi problemi, dei modi in cui tu hai torto. Perché uno spirito maligno, uno spirito di contesa che va usato nel spiegare una verità, spinge la gente a non ricevere la verità. Dobbiamo ricordare che noi abbiamo i propri problemi e le cose che diciamo sono cose dure a volte da accettare. Comunque sia, questo è un pochino fuori il discorso del resto del capitolo, però si apre il discorso così, parlando della bocca. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Inizieremo stamani parlando in modo abbastanza generico della bocca, della forza della bocca. E se fosse per me, terremmo il discorso sempre a largo, diciamo, senza diventare molto specifico, perché quando il discorso diventa specifico fa ancora più male, viene più vicino al cuore quando il discorso è molto specifico. Questo discorso stamani ad un certo punto diventerà molto specifico, iniziando in modo largo. Iniziamo col discorso grande e poi piano piano diventiamo più specifico. La Bibbia dice in versetto 3: ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscono, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Qui abbiamo un esempio di quanto è importante la bocca. Come una cosa piccola controlla tante cose grandi. Nell'arco della storia dell'essere umano, i cavalli hanno fatto tanti grossi lavori. Fino a 50 anni fa erano i cavalli a sempre girare la terra, a portare i grandi pesi avanti. Questo mondo fino a 50-75 anni fa andava avanti con la potenza di cavalli. Ma come mai, per un piccolo morso nella bocca, tutta questa sforza, tutto questo mondo è andato avanti controllando solamente la bocca del cavallo? Perché se tu puoi controllare la bocca di un cavallo, tu puoi controllare tutto quel corpo di quel cavallo. Un cavallo può essere pesante 500 kg, ma nonostante tutto quello muscolo, nonostante tutta quella forza, tutto quel peso, se tu riesci a controllare quella bocca, quel cavallo è tuo e lo puoi fare con lui come vuoi, e tu puoi fare tante cose utili con quel cavallo se riesci a controllare la sua bocca. Lo puoi tirare proprio giù per terra se vuoi, se riesci a controllare la sua bocca. Poi un secondo esempio, versetto 4, ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. E questo è un altro esempio di una cosa enorme. Quanta roba fino ad oggi va spostato con le barche enormi che portano pesi enormi da da un continente a un altro, dappertutto nel mondo, la roba viene spostata con le barche, e queste barche vengono controllate con rispetto alla grandezza della barca, un timone è niente. Una barca può essere lungo 100 metri, alto 50 metri, largo 50 metri, e quel timone di quella barca non so quanto sarebbe grande, ma con rispetto alla barca è una cosa insignificante, che non pesa, che non è grande. Comunque, quel piccolo timone comanda tutto quel peso. Quante cose grandi sono state fatte nella storia dell'essere umano con una cosa piccola, con un morso nella bocca di un cavallo, con un timone che si trova sotto una barca enorme. E poi la Bibbia dice che le nostre lingue sono proprio così. La lingua è una cosa piccola. La lingua, con rispetto a questo corpo, sembra una cosa insignificante. Non, come un muscolo proprio, non è che ha tanta forza. Io non uso la lingua per aprire una bottiglia. Sai che a volte per aprire il tappo di una bottiglia si trova un'altra cosa più forte che le dita così. Forse devi usare tutta la mano, forse devi usare i denti, perché qui questo muscolo è abbastanza bene, però la lingua non lo usi mai per trovare più forza. Comunque la lingua è una forza. La lingua comanda tante cose. Infatti la Bibbia ci dice che comanda alla fine tutto questo corpo. E per ora voglio tenere il discorso sempre nel positiva e negativa, che questa lingua, che è una forza enorme, come è scritto in versetto 5, così anche la lingua è come il morso nella bocca del cavallo, o come il timone che si trova sotto la barca. Anche la lingua, così, è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. E voglio qui fare il lato positivo. Il fatto che noi, il bene che noi potremmo fare con le nostre lingue, se ci impegnassimo a farlo, pensiamo un attimo del tanto bene che noi potremmo fare se noi riuscissimo a non sbagliare nel parlare, se noi potessimo magari usare questa lingua, questa grande potenza che abbiamo, e controllare verso il bene questa lingua. La Bibbia qui dice che si vanta di grandi cose. E voglio pensare un attimo del grande bene che uno può fare con la lingua se si impegna con la lingua a non sbagliare nel parlare. Noi però dobbiamo fare anche il discorso negativo e pensare un attimo dei grandi danni che noi possiamo fare se non ci impegniamo a non sbagliare nel parlare. La lingua è una forza tremenda che può fare tanto bene, farà tanti grandi cose, come è scritto qui, o bene o male. Noi dobbiamo impegnarci a rassicurarci che facciamo il bene. Ora abbiamo un'altra, la lingua paragonata ad un'altra forza, che sembra una cosa piccola, però fa tante, tante cose, o bene o male, e quello è il fuoco. Considerate com'è un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Io voglio tenere il discorso quanto possibile sempre nel possibile e considerare il fuoco, quante cose buone può fare. Io ho una casa intera che sta caldo grazie al fuoco, nella stufa, nel posto giusto. Il pastore dà spesso l'esempio dell'amore fra un uomo e una donna, quanto può essere una cosa buona, e paragonato ad un fuoco anche quello. Però quando quel fuoco non si trova nel matrimonio, diventa un grande disagio. Quando il fuoco, come dice Frank, è nelle tende, è un problema. Quando è nella stufa, quando è nel camino, il fuoco è una potenza incredibile. Possiamo oggi cucinare la pasta, riscaldare la casa, possiamo riscaldare l'acqua. Io ho fatto oggi una doccia calda grazie al fuoco. Il fuoco è una potenza incredibile, è buona, positiva, che ci aiuta in ogni aspetto della vita, il fuoco. Però se il fuoco non va usato nella maniera giusta, fa tanti disagi. Una foresta intera, come è scritto qui, bruciato dal fuoco, considerate come un piccolo fuoco, incendi una grande foresta, e non possiamo più, a causa delle parole che sono scritte qui, tenere il discorso più nel positivo. Ho voluto pensare di i cavalli e tutte le cose positive che hanno fatto controllando la bocca, e le barche, ogni cosa positiva che hanno fatto queste barche controllato da un piccolo timone, e i fuochi come hanno fatto tante cose buone per noi, cucinando il cibo, riscaldando l'acqua, riscaldando la casa, tutto il bene che si fa con queste cose quando sono adoperate nella maniera giusta. Però la Bibbia qui inizia a parlare delle cose molto negative per quanto riguarda la lingua e la sua forza, anche se noi sappiamo che la lingua può essere una forza per il bene e fare tante grandi cose usate nel modo giusto. Qui la Bibbia dice in versetto 6: anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità. E noi purtroppo sappiamo che la lingua va usata troppo spesso per fare danni invece di fare il bene. Noi con la lingua possiamo essere la miglior cosa che è mai successo nella vita di un'altra persona, o noi con la lingua potremmo essere la peggior cosa che è mai entrata nella vita di un'altra persona. Sapete che una chiesa come questa, con le nostre lingue, questa chiesa potrebbe essere un posto incredibilmente buono, un posto dove la gente non vede l'ora di entrare in questa chiesa, perché lì la lingua è sempre stato usato per portare la gente avanti nel loro rapporto con Dio, nel loro rapporto con gli altri. E qui la lingua, usandolo bene, possiamo fare un mondo di bene in questa chiesa. Però noi sappiamo che la lingua può anche distruggere questa chiesa. La lingua è una forza che può distruggere, è un fuoco, un mondo di iniquità. Qui è scritto parole che io personalmente, se facessi io un discorso riguardo la lingua, io non lo considererei di essere una cosa così cattiva. Non userei io le parole così forti, ma Dio ha scelto delle parole proprio forti per descrivere la lingua e la fortezza della lingua e il male che può fare la lingua. Così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna o l'inferno. Che la lingua è proprio l'utensile dell'inferno, se permettiamo che lo sia. La lingua è una forza incredibile e noi dobbiamo stare attenti a come usiamo la lingua. Vi avevo detto all'inizio che iniziamo il discorso parlando un pochino generico, un pochino alla grande. Se potessi, secondo quello che è scritto nelle scritture, io terrei il discorso sempre largo, a dire basta, stiamo attenti alla lingua come parliamo, e non diventerei più specifico di quello, perché noi potremmo con la lingua e parlando della lingua diventare molto specifico, e lo dobbiamo fare. Noi potremmo parlare di non dire le parolacce, potremmo parlare di non dire le cose oscene. Noi potremmo parlare del non lamentarsi con la bocca, potremmo dire che non dovremmo prendere in vano il nome di Dio con la bocca. Potremmo essere molto specifico nel discorso della bocca, e lo saremo stamani. Però secondo le parole che sono scritte qui, versetto 7 dice infatti: ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua invece Nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare. È piena di veleno mortifero. Queste sono parole molto forti. È una cosa incredibile. Io vedo che abbiamo domato gli animali qui sulla terra, ma quando penso a qualcuno che può domare anche un animale del mare, i dolfini, le balene. Avete mai visto questi animali del mare che sono stati domati? I dolfini che fanno le cose al comando dell'uomo, una balena che fa certe cose al comando di un uomo. Questa è una cosa incredibile, che noi siamo riusciti a domare questi animali. È una cosa incredibile, però la lingua, la piccola lingua, non riusciamo a domarlo. Però se potessimo magari domare la lingua, saremmo persone perfette, perché se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto. Pensiamo ad una balena. Quanto pesa una balena? Sarebbe l'animale più pesante che esiste nel mondo, penso. Migliaia e migliaia di chili pesa una balena. E riusciamo a domare la balena. Una cosa incredibile. Un cavallo che pesa 500 chili, lo posso buttare per terra, controllando la sua bocca. Lo posso domare. Ma la mia lingua, che non pesa nemmeno 5 grammi, è una forza che va e va e va e non lo posso domare. Avete mai cercato di domare la lingua? Qualcosa ti arriva in mente e lo vuoi dire e poi non lo dici? Quante volte riusciamo in questa cosa? Vogliamo, io voglio dire una cosa, ma non lo dico. Riusciamo a farlo? Magari se potessimo non dire tante cose che vogliamo dire, noi saremmo. Se potessimo non sbagliare nel parlare, saremmo persone perfette. È quello che è scritto in versetto 2. Noi riusciamo a domare tutto: insetti, i rettili, gli animali domestici, gli animali del mare. Ma la lingua no, non riusciamo a domarlo. È un male che non si può frenare, è pieno di veleno mortifero. Allora, a questo punto arriviamo al discorso specifico del quale avevo parlato, che nel parlare del brutto che può fare la lingua, non parleremo delle parolacce oggi. Quindi se tu hai problemi a dire le parolacce, non ti preoccupare, non predico oggi contro le parolacce. Se tu hai il problema di lamentarti, oggi non predico contro quello, non è quello il discorso oggi. Se tu hai problemi a prendere in vano il nome di Dio, che la tua bocca ha questo problema, prende in vano il nome di Dio, non ti preoccupare, oggi non parliamo di quello, ok? Non è quello il discorso sarà specifico, ma non sarà queste cose. Se tu hai un problema di dire le cose oscene, non ti preoccupare che oggi non parlo contro questo peccato. Il peccato della bocca contro il quale predico oggi sarà le critiche della gente. La critica è criticare la gente intorno a noi, sia la gente della chiesa, sia la gente della casa dove vivi, sia la gente del lavoro dove lavori, sia i tuoi vicini di casa, quello che sia, criticare la gente in generale. Versetto 9 dice: con essa, cioè la lingua, benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Della stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. Qui la Bibbia parla di persone che sono persone ovviamente della Chiesa, perché sono lingue che benedicono Dio, cantano le lode a Dio. Gloria a Dio. Io amo Dio. Gloria a Dio. Lode a Dio. Adorazione a Dio. E poi la stessa bocca che maledice le altre persone. Ci sono grossi problemi qui. La Bibbia qui dice che non è normale questo. Non è normale. Non è naturale che da una fonte esce benedizione a Dio e dalla stessa fonte maledizione o critiche alla gente intorno a noi. Non è normale questo, non è naturale, non lo vediamo in nessun'altra parte della natura. Qui abbiamo l'esempio, dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così, ecco come deve andare. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? No. Una fonte di acqua che è piena di acqua dolce fa uscire solo acqua dolce, non quello amare. Non viene dallo stesso fonte acqua amara e acqua dolce. Non può, nella natura non è così, non esiste. Può, fratelli miei, un fico produrre olive? No. Sappiamo che il fico produrre fichi e l'olivo porta olivi. Questo è normale. Funziona così nella natura. Non è naturale che io oggi in chiesa canto le lodi a Dio e poi torno a casa e critico la gente, maledico la gente. In chiesa canto gloria a Dio, lode a Dio, adorazione a Dio, io amo Dio, e poi critico la gente. Questo è non naturale, non è normale, non può uscire dalla mia bocca adorazione a Dio e maledizione per quanto riguarda la gente. Non è normale, ci sono cose che non vanno. E potrebbe essere che una persona che dice di essere credente e canta le lode a Dio e adora Dio con la bocca, ma maledice gli altri, gli uomini, con la stessa bocca, forse non è un cristiano. Dice di esserlo, ma non lo è, perché non è normale che da una fonte esce due cose diverse. Uno è cristiano che benedice Dio o non lo è. È possibile questo? O è possibile che un cristiano vive una vita non normale, non da cristiano, non naturale, perché non è normale che con la stessa bocca io lodo Dio, glorifico Dio e maledico gli altri uomini, le altre persone. Il primo problema qui è che non è normale. Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Non è possibile. Ci sono in questo problema di criticare o maledire la gente, ci sono uno di due problemi: o non siamo davvero credenti ed ecco perché escono le critiche per quanto riguarda la gente, o siamo una cosa non naturale, un credente che benedice Dio e maledisce gli uomini. Un altro problema qui per quanto riguarda le critiche: primo problema, non è normale, non è naturale, non segue la linea naturale che da una bocca esce benedizione a Dio e maledizione alla gente. Questo è il primo problema, non è normale, non è naturale. Il secondo problema è che noi dobbiamo ricordare che quando critichiamo la gente, quando malediciamo la gente, noi stiamo maledicendo, criticando una creatura che è stato fatto nell'immagine del Dio onnipotente. Se io volessi criticare un asino per quanto è duro, va bene, quell'asino non è fatto nell'immagine di Dio. Se io voglio criticare un maiale per quanto è sporco, va bene, io posso criticare il maiale per quanto è sporco, perché è un maiale e lo posso criticare. Diciamo, è aperto la caccia contro le critiche del maiale, perché non è fatto nell'immagine di Dio, lo posso criticare. Se io voglio criticare un albero perché è brutto o pieno di spini o qualcosa, lo posso fare. È creato da Dio, però mica è fatto nell'immagine di Dio. Quando invece io critico la gente intorno a me, o la mia moglie, o il mio pastore, o il mio amico, o il mio vicino di casa, quando io critico la gente, io sto criticando una creazione di Dio fatto nell'immagine di Dio. Dio ci ama e a me piace il pensiero, l'idea che Dio mi ama. Mi trovo in difficoltà a ricordare però che Dio ama anche la gente che io critico. Io voglio criticare le persone a volte, A volte mi escono le critiche delle persone, però io devo ricordare che quando io critico la gente, io sto criticando un essere che Dio ama, un essere che è stato fatto nell'immagine di Dio, e io, pieno di presunzione, critico quella creazione che è stato fatto nell'immagine di Dio. Qui è scritto: con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Come mai è scritto così? Sembra un pochino anche fuori posto dirlo così, ma è detto così perché Dio vuole che noi ricordiamo che quando noi malediciamo una persona, quando critichiamo una persona, noi stiamo criticando un figlio di Dio, una persona, un essere che Dio ha creato nella sua immagine. E Dio dice qui: non criticarlo, non maledire quello che ho fatto io nel mio immagine. Io non posso toccare con la mia lingua il figlio di Dio, almeno non dovrei. E quante volte l'abbiamo fatto comunque, che noi critichiamo la gente a vicenda, le maledizioni, sì, lode a Dio, gloria a Dio, adorazione a Dio, amore a Dio, e poi critichiamo la gente. Questo non è normale, non è naturale, e quando lo facciamo stiamo criticando una creatura fatta nell'immagine di Dio, e questo non va bene. Dio non piace quando i suoi figli si criticano l'uno l'altro. Io che ho diversi figli, vi posso dire che non mi piace sentire un figlio mio criticare un altro figlio mio. Non mi piace. Sai che gli dico quando i miei figli criticano l'uno l'altro? Io dico: guarda, non devi criticare il tuo fratello, perché il tuo fratello ha un padre che lo riprende. Io vedo quello che fanno i miei figli, e se vengono ripresi, lo faccio io, ci penso io. Mica è la responsabilità di un figlio mio criticare e riprendere un altro figio mio. No, ci penso io. Non mi piace sentire i miei figli criticare uno l'altro. Non va bene così. Sta criticando una persona che io amo, una persona che io ho generato, una persona fatta nella mia immagine, il mio figlio. E non voglio sentire i miei figli criticare l'uno l'altro. Questo è un grosso problema. Allora, un altro problema, un terzo problema, per quanto riguardano le critiche, che qui è scritto che non è normale, non è naturale che uno benedice Dio con la bocca e con la stessa bocca maledisce le persone. Non è normale. Secondo problema è che quando noi critichiamo la gente, noi stiamo criticando una creatura fatta nell'immagine di Dio, e non dovremmo toccarlo. Dovrei avere paura toccare con la mia lingua quello che è fatto nell'immagine di Dio. Un terzo problema non è scritto qui, questa è un'idea mia a base delle mie esperienze con l'altra gente, nelle critiche che io ho fatto e le critiche che ho ricevuto, e che le critiche non funzionano. Hai mai cambiato qualcuno criticandolo? Mai. Sei mai stato cambiando a base delle critiche di un'altra persona? Probabilmente no. Quindi questa è una piccola cosa mia, non è scritto qui. Infatti mi sposto dal pulpito per dirlo che le critiche non funzionano. C'è un altro modo. Poi mi rimetto dietro al pulpito per riprendere la Bibbia e quello che dice la Bibbia, che praticamente questo terzo punto che ho fatto io, che le critiche non funzionano, è alla fine è fatto qui nelle ultime parole. Versetto 13 dice: chi è savio, intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Allora, per controllare questa bocca, per controllare questo muscolo indominabile, per controllare questa forza immenso che abbiamo capito tutti noi a certi punti della vita quanto è forte, sia per il bene che per il male, ci vuole saggezza, ci vuole sapienza. Per frenare quello che non si può frenare, ci vuole una saggezza e una sapienza. E qui Dio parla a chi si interessa di farlo, ai savi, ai intelligenti, fra di noi, dimostrare con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. C'è un modo per correggere, perché alla fine noi dobbiamo correggere. Ci sono problemi che dobbiamo affrontare. La Bibbia è fatta apposta in parte per correggere. Questo è una delle cose che serve la predicazione. Io con la predicazione di stamani sto dicendo delle cose molto difficili da prendere, perché ognuno di noi ha problemi con la lingua, ma c'è un modo per farlo senza contesa, è scritto qui. C'è un modo per affrontare i problemi senza litigare. Il problema delle critiche è che quando critichi le persone porta sempre alla contesa, non porta a risolvere nulla, porta solo alla contesa. Le critiche infatti vengono da un cuore amaro e pieno di gelosia, perché un cuore che non è amaro non critica, un cuore che non è pieno di gelosia non critica. Le critiche vengono dalle gelosie, le critiche vengono dall'invidia, le critiche vengono da amarezza e portano sempre alla contesa, e sono fatti sempre con uno spirito di contesa. Le critiche non funzionano. Non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa frase, non vantarti, mi fa pensare di tante persone che io conosco, dove sono cresciuto io, che si vantano del fatto che non hanno paura di dire quello che hanno in mente. Io sono cresciuto, vi devo dire che la gente con cui sono cresciuto sono quasi identica alla gente maremana e gente di campagna. La differenza è che invece di essere lungo il mare sono della montagna. Comunque sono gente abbastanza rugida e gente abbastanza, purtroppo a volte anche ignorante, soprattutto in questo che sto per dire, e gente abbastanza dura della campagna. E quante persone ho sentito nella mia gioventù dire: io non ho paura di dire nulla, se lo penso lo dico, non ho paura di dire la mia mente. Lo diciamo così in inglese, speak my mind. Come lo diresti in italiano? Speak my mind, dire la mia mente, parlare ciò che ho in mente lo dico, praticamente non ho paura, mentre dovrebbero avere paura di dire le cose che hanno in mente, perché non dovremmo, e soprattutto con quell'atteggiamento dovremmo avere paura di dire tutto quello che abbiamo in mente. Non dovremmo vantarci del fatto che noi non abbiamo paura di dire nulla. La mia bocca si apre, la mia lingua si parla e non ho paura di dire nulla. No, quando qualcuno ha una cosa difficile da dire, lo dovrebbe dire, e lo dovrebbe dire non con gelosia, non con amarezza, non con uno spirito di contesa, e non vantandosi del fatto che lui non ha paura di dire le cose difficili. Dovrebbe farlo con timore, con mansuetudine. Continuiamo a leggere. Versetto 15. Questa non è la sapienza che discende dall'alto. Vi posso dire che questa filosofia, che non ho paura di dire nulla, io non ho paura di dire niente a nessuno, non ho paura di dire quello che ho in mente, è una filosofia di questo mondo. Questa filosofia e questa idea di non avere paura di dire del tutto non è venuto da Dio, questo. Questa è un'idea umana. Questo è l'essere umana che parla e dice: io non ho paura di dire niente a nessuno. Noi dovremmo temere quando dobbiamo dire le cose difficili alla gente, e dirlo con uno spirito non di contesa, ma con uno spirito mansueto, ma è terrena, animale e diabolica. Io non avrei scelto le parole così forti, ma Dio qui dice che questo spirito, questa idea che è umana, di non avere paura di dire nulla e criticare e dire le cose difficili alla gente con uno spirito di contesa, anche la verità, perché io ho ragione, ho la verità, te lo darò, e come se fosse un bastone. Questo spirito è diabolica, questo spirito è animale, cioè le bestie fanno così. Io ora in un campo tre stalloni che stanno insieme, e quando uno ha qualcosa contro l'altro, il cibo più che altro, quando uno vuole mangiare una certa cosa che vuole mangiare anche l'altro, il più forte vince e lui ce l'ha da mangiare. Noi spesso siamo così: chi ha la lingua più forte vince tutto, chi può convincere gli altri di avere più ragione vince sempre ogni discorso. Ma non dovrebbe essere così, non deve essere così. Quando abbiamo la verità, quando abbiamo ragione, non dobbiamo fare così. Questi, gli animali fanno così: il più forte vince, chi può dominare gli altri ha sempre ragione. Ma questo è come funziona fra gli animali, questa è diabolica anche, non dovrebbe essere così fra noi. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opera malvagia. Se noi non riusciamo a dominare le nostre lingue in questa chiesa, noi non avremo altro che problemi, e ogni sorta di problema immaginabile nasce con le lingue non domate. Noi dobbiamo imparare a domare la lingua, perché dove infatti c'è invidia e contesa, noi abbiamo questo atteggiamento: io non evito le contese, io farò del tutto per spiegare la verità in modo qualsiasi, anche se dobbiamo litigare. Lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Versetto 17: ma la sapienza che viene dall'alto, questo è come dovrebbe essere, invece di questa sapienza umana, cioè chi ha la lingua più forte vince, invece dovrebbe essere così. La sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Allora, cosa desideriamo qui in questa chiesa? Se noi vogliamo il frutto di giustizia, dobbiamo seminare la pace. Noi pensiamo in qualche modo che possiamo bastonare la gente con la verità in ogni maniera possibile. Io ho ragione, ho la verità, allora ogni cosa mi è lecito, perché io ho ragione e io ho la verità. Però la Bibbia qui dice che se noi vogliamo il frutto della giustizia, dobbiamo seminare la pace per quelli che si adoperano alla pace. Se noi desideriamo qui una chiesa, quello che Dio intende, e l'ambiente, quello che si dovrebbe trovare in una chiesa, noi dobbiamo stare attenti alla nostra lingua. Chi può dominare la lingua, chi può non sbagliare nel parlare, è un uomo perfetto. Noi abbiamo la possibilità, controllando le nostre bocche, soprattutto qui, affrontando il discorso specifico che ha fatto questo passo, che non era contro le parolacce, non era contro i discorsi osceni, non era contro il lamentarsi, era proprio contro il criticare la gente. Se noi potessimo risolvere i nostri problemi senza cadere nelle critiche, se noi potessimo risolvere i nostri problemi senza essere tanti maestri che battono la gente con la nostra verità, con il nostro ragionamento, anche se dobbiamo cadere nella contesa per farlo e non avere mai paura di dire nulla a nessuno per niente fatto, se noi potessimo vincere questo atteggiamento, invece mettere in pratica qui questa sapienza che viene da Dio e che questo discorso vale non solo per questa chiesa, ma vale per le nostre case, vale per dove lavoriamo, vale per quanto riguarda i nostri vicini di casa, vale in ogni ambiente in cui ci troviamo. Se noi potessimo mettere in pratica questa sapienza che viene dall'alto, tutto puro, pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia, affrontando i nostri problemi con amore, la verità con amore, che le critiche non servono a nulla. Le critiche non hanno mai risolto un problema, non sono naturali e sono contro la creazione di Dio, fatto nell'immagine di Dio. Noi potremmo avere magari una chiesa piena di pace, una casa piena di pace, un ambiente a lavoro pieno di pace, un quartiere pieno di pace, se noi potessimo mettere in pratica questo, di dominare la lingua. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, aiutaci in questa cosa, sono cose difficili.